Proseguiamo la meditazione della lettera di San Paolo a Filippesi in questa domenica. Immagino che negli ultimi tempi, visto che i cinema erano chiusi, anche i teatri erano chiusi, vi siete organizzati, come è successo anche a noi in famiglia, guardando diversi film, magari noleggiando un DVD. E forse subito dopo aver visto il film siete andati a vedere i contenuti speciali. A me piacciono molto i contenuti speciali perché danno una visione, una vista particolare di quello che è successo dietro le quinte mentre veniva girato il film. Ci sono le interviste agli attori, ma ci sono anche quelle scene che hanno ripetuto tante volte perché magari succedeva qualche errore durante le riprese. Mi diverte molto vedere le reazioni degli attori quando sbagliano e poi girano di nuovo la stessa scena e sbagliano di nuovo. E più volte, ogni volta che arrivano in quel punto della scena, iniziano a ridere, ricordando l'errore di prima. In effetti c'è un grande lavoro dietro le quinte, quando guardiamo un film, al cinema o in televisione o durante una recita a teatro, sappiamo che quella è soltanto una piccolissima parte di un lavoro molto più vasto. E in qualche modo, nel brano di oggi, la lettera di Paolo ai Filippesi, possiamo vedere quello che è successo dietro le quinte dell'incarnazione di Gesù. Cioè ci spiega che Dio, il creatore dei cieli e della terra, il tuo creatore, prima di diventare uomo e vivere per breve tempo tra di noi, ha dovuto scegliere di lasciare la sua gloria eterna per venire qui. E lo ha scelto attraverso un atto volontario, motivato certamente dall'amore per le creature, ma anche spinto da una qualità che in questo brano l'Apostolo Paolo vuole spiegare bene ai suoi lettori. Una qualità che deve caratterizzare anche il carattere, il sentimento del cristiano. E questa qualità, questo sentimento, questa caratteristica interiore si chiama umiltà. Ricordo che l'Apostolo Paolo scrisse la lettera ai Filippesi mentre si trovava in catene, agli arresti domiciliari a Roma. Infatti doveva comparire davanti al tribunale dell'imperatore per difendersi dalle accuse dei capi religiosi giudei di Gerusalemme, soltanto perché predicava che Gesù era il Cristo profetizzato nelle scritture, che era morto per i nostri peccati e risuscitato per la nostra giustificazione. Nello scrivere questa lettera, l'Apostolo Paolo, al capitolo 1, inizia con un breve racconto della sua vita, una breve sezione autobiografica, del come mai ora si trova in catene a Roma e del come la sua prigionia ha contribuito al progresso del Vangelo. Addirittura, concludendo il capitolo 1, al versetto 21, l'Apostolo scrive che per lui il vivere è Cristo. Non c'è altra priorità che lasciare che Gesù viva la sua vita e parlare di Gesù agli altri. Al punto che poi il morire diventa un guadagno, perché diventa finalmente essere alla presenza di Gesù. Ma nel capitolo 2 l'Apostolo poi rivolge alcune esortazioni ai cristiani, ma non soltanto ai credenti di Filippi, esortazioni che valgono anche per noi oggi, per me e per te. Queste esortazioni avevano come obiettivo ultimo quello di continuare a testimoniare il Vangelo, cioè far progredire il Vangelo, vivere una vita gioiosa di testimonianza del Vangelo. E in questo brano in particolare l'Apostolo Paolo ci svela un segreto per poter far progredire il Vangelo. E questo segreto si chiama umiltà. Perché? Perché l'umiltà è quello che permetterà ai credenti, alla Chiesa universale e locale, di continuare ad amarsi gli uni gli altri. In modo che chi non è credente, attraverso questo amore e questa unità, possa capire che davvero siamo discepoli di Cristo. Che fossero schiavi o liberi, romani o greci, giudei o gentili, l'unica cosa che contava veramente era vivere Gesù insieme, nell'amore, nell'unità e testimoniare il Vangelo. L'esempio che possiamo avere ancora oggi davanti ai nostri occhi di una persona umile è proprio il Signore Gesù. E perciò l'Apostolo Paolo dice: guardiamo al Signore Gesù come esempio perfetto di umiltà. E avremo perciò anche noi un ingrediente speciale, una carta vincente per poterci amare gli uni gli altri, per poter considerare l'altro più di noi stessi. Questo è essere umili. E allora, per capire meglio cosa intendeva insegnare l'Apostolo Paolo attraverso il perfetto esempio di umiltà che Gesù ha dato alla Chiesa, leggiamo il brano di Filippesi, capitolo 2, versetti da 5 a 11. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Fin qui la lettura. Devo dire che nelle Sacre Scritture, in particolar modo dall'Antico Testamento, abbiamo diversi passi che ci parlano della realtà che Dio stesso sarebbe venuto per salvare. Ma non c'è un altro brano come questo che presenti quello che ha motivato e che ha spinto Dio ad incarnarsi. È un passo molto importante per la teologia cristiana, perché se non ci fosse stata l'incarnazione di Dio nella sua seconda persona, Gesù Cristo, e se Dio non ce l'avesse rivelato mediante la sua parola, noi non potremmo comprenderlo. Soprattutto se Dio non si fosse incarnato, allora non avrebbe potuto compiere la vita giusta che tu e io non riusciamo a fare, ad avere. E non avrebbe potuto compiere il sacrificio perfetto, pagando la condanna dei miei e dei tuoi peccati. E non sarebbe potuto risuscitare dai morti, sconfiggendo la morte e annullando quel documento ostile che sono i nostri peccati. E perciò, senza l'incarnazione di Dio nella persona di Gesù, ogni uomo, ogni donna sarebbe ancora perduto nei suoi peccati, senza speranze. Nell'Antico Testamento, come dicevo, nei Salmi, per esempio il Salmo numero 2, o numero 22, 40, 45, 110, non so dei numeri da giocarsi all'otto, sono i salmi, nei quali viene profetizzata la venuta di Dio come Salvatore. Anche nel libro di Isaia, capitolo 8, versetto 23, o capitolo 9, versetti 5 e 6, Dio stesso dice che Lui sarebbe venuto a salvare. Anche in altri brani profetici, il libro di Geremia, capitolo 23, versetti 5 e 6, o il libro di Michea, capitolo 5, versetto 1, o ancora il libro di Zaccaria, capitolo 12, versetto 1 e versetto 10. Questo Dio che veniva a salvare, e in modo particolare per mezzo di un uomo scelto particolarissimo che nessun altro poteva essere come lui. Lo comprendiamo meglio attraverso poi il Nuovo Testamento, soprattutto nei quattro Vangeli che ci parlano di Gesù, quale Dio ha fatto uomo, il Messia profetizzato, che ha adempiuto alla perfezione le profezie che riguardavano la sua venuta, la sua prima venuta, come servo sofferente, ma trionfante sulla morte. Lo possiamo vedere sempre nel Vangelo di Luca, al capitolo 1, versetti da 31 a 35, o nel prologo del Vangelo di Giovanni, al capitolo 1. Ma se i Vangeli in qualche modo ci raccontano la storia di Gesù dal punto di vista umano, di quello che è accaduto sin dalla sua nascita attraverso Maria, nel brano di oggi viene raccontata la storia di Gesù che doveva diventare uomo, ma dal punto di vista divino. E ci fa capire come è possibile che l'uomo Gesù era anche Dio e che il Dio Gesù è stato anche uomo. E ci svela questa verità, che il Figlio di Dio ha scelto di lasciare la sfera dell'eternità e di entrare nella sfera dell'umanità. E con questa sua scelta ci ha lasciato un esempio meraviglioso, incredibile, di umiltà. E nel brano di oggi, capitolo 2 della lettera ai Filippesi, versetti da 5 a 11, troviamo quattro caratteristiche dell'umiltà di Gesù, che sono legate strettamente alla sua incarnazione, ma che sono anche di esempio per noi. Perché così inizia a scrivere l'Apostolo Paolo: abbiate in voi credenti, lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, versetto 5. E qual è stato questo sentimento? Lo dice dal versetto 6, lo ribadisce al versetto 7, 8, conclude nei versetti 9 e 11 e possiamo definirlo con un'unica parola: l'umiltà. Dio desidera che seguiamo l'esempio di Gesù per essere un popolo di persone redente che nell'umiltà individuale rimangono l'une con le altre, unite nell'amore e fedeli nell'obiettivo di diffondere il Vangelo. Non è un brano difficile da capire, ma io penso che sia molto difficile da mettere in pratica nelle nostre vite. Allora vogliamo vedere queste quattro caratteristiche dell'umiltà di Gesù, che sono un esempio di umiltà per me e per te oggi. Versetto 6, qual è la prima caratteristica? Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale Gesù, prima caratteristica, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Ovvero che la prima caratteristica dell'umiltà consiste nel rinunciare ai propri diritti. E qui l'esempio di Gesù è l'esempio più alto, perché è Dio che rinuncia ai suoi diritti. Essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma ci rinunciò. Essendo in forma di Dio, è interessante, ci fa capire che Gesù, nella sua natura, anche quando era qui sulla terra, è Dio. Sapete, la parola forma può indicare sia l'apparenza di una cosa, sia la natura di una cosa. Vi faccio un esempio. La pizza. La pizza ha la forma rotonda. Chiaramente questa forma, apparenza, può cambiare nel tempo. Quando ti mangi metà pizza, la forma non è più rotonda. Ma la parola forma si usa anche, in italiano, per indicare la natura di qualcosa, il contenuto di qualcosa. Per esempio, un funerale che si è celebrato forma strettamente privata. Questa forma che dà l'idea della natura dell'evento è qualcosa che non cambia nel tempo, non è la forma apparenza, è la forma natura. E qui Paolo usa nel greco proprio la parola che indica non la forma apparenza, ma la forma natura, per dirci che Gesù è nella sua natura Dio. Pur essendo in forma di Dio, nella sua natura Dio, qualcosa che non cambia e che non è cambiato nemmeno quando era qui tra di noi, tra gli uomini. Qualcosa che è legata alla persona di Gesù, la parola di Dio che Giovanni nel suo Vangelo al capitolo 1 scrive, era con Dio ed è Dio e ha la stessa natura del Padre. Ed è il creatore di ogni cosa. E quella parola di Dio per un tempo è venuta ad abitare tra di noi, piena di grazia e di verità. Anche l'autore della lettera agli Ebrei, al capitolo 1, versetto 3, scrive queste cose di Gesù, che egli è splendore della gloria di Dio, impronta della sua essenza. E che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Vedete, Dio non lo possiamo vedere perché è spirito. Ma quando Dio ha lasciato quest'impronta della sua natura per mezzo di Gesù, uomo tra di noi, ma anche Dio, allora lì, attraverso Gesù, possiamo conoscere chi è Dio, capire chi è il Creatore. E capire cosa ha fatto il Creatore per me e per te. So che non possiamo capire pienamente, afferrare pienamente con la nostra mente logica come faceva un uomo ad essere anche Dio, o come ha fatto Dio eterno, infinito, spirito ad essere anche uomo. Ma queste sono le profezie delle scritture che si sono avverate nella persona di Gesù. Questo è quello che ci dice la parola di Gesù, la parola di Dio. E quando Gesù perciò è venuto tra di noi, ha dovuto rinunciare ai suoi diritti di Dio. Ed è stato pronto a rinunciarvi per amore mio, per amore tuo. Questa è la prima caratteristica dell'umiltà di Gesù. E ha rinunciato a questi diritti per un bene superiore, il tuo, il mio. Ma al versetto 7 vediamo anche la seconda caratteristica di Gesù come esempio di umiltà. Rinunciò ai suoi diritti per venire a servire. Cioè rinunciò ai suoi diritti divini, di Dio, ma rinunciò anche ai suoi diritti come uomo. Perché? Perché un servo, così dice al versetto 7, che ha preso forma di servo, un servo per la società romana di quel tempo, era l'uomo che era il grado più basso della società. Un servo non aveva alcun diritto, non aveva nemmeno diritto sulla sua stessa vita. E per far questo Gesù ha dovuto non soltanto rinunciare ai suoi diritti di Dio, ma si è dovuto anche, dice qua, svuotare di se stesso per prendere non la forma di un uomo re, adorato, acclamato, innalzato dagli uomini, no, la forma di un uomo servo. Svuotò se stesso, spogliò se stesso, alcune traduzioni dicono annichilì o annullò se stesso. In che senso? Nel senso che Dio, per venire tra noi umani, ha dovuto lasciare in cielo alcune sue qualità. E leggendo i Vangeli comprendiamo meglio queste verità, questa realtà che Gesù ha dovuto lasciare alcune sue qualità di Dio in cielo, quando è venuto tra di noi. Per esempio, quando ha preso un corpo umano, non era più onnipresente, ma poteva agire soltanto nello spazio e nel tempo, come succede agli uomini. D'altronde è divenuto simile agli uomini, dice il versetto 7. Ha dovuto rinunciare alla sua gloria e all'adorazione di tutte le creature che in cielo adorano Dio. Questa sua gloria, per breve tempo, l'hanno vista Pietro, Giovanni e Giacomo sul monte della Trasfigurazione, ma altrimenti questa è una delle sue qualità a cui ha dovuto rinunciare. Ha rinunciato alla sua onnipotenza, anche quando faceva dei miracoli, li faceva per concessione e per potenza da parte del Padre. E poi ha rinunciato alla sua onniscienza. È vero che spesso Gesù fu in grado di leggere nel cuore degli uomini, di sapere i pensieri delle persone intorno a lui. Ma anche nella sua umanità aveva una conoscenza limitata, per esempio, dei tempi futuri, di quando egli sarebbe tornato per regnare. Ma questo era soltanto nel periodo in cui era uomo. E questa rinuncia aveva un obiettivo più alto, come ho detto prima, un bene superiore. Doveva diventare un servo. E anche qui ha usato la stessa parola Paolo, ispirato da Dio, dallo Spirito Santo. Ha preso forma di servo, forma nella sua natura. Ecco perché non possiamo dire e capire bene come faceva Dio ad essere anche uomo e un uomo ad essere anche Dio, ma la Bibbia ci dice questo, che Dio nella sua natura è stato anche uomo, nella sua natura. Questo uomo Gesù era anche Dio. E diventando un servo, rinunciando quindi anche ai suoi diritti come uomo, è venuto per servire. Sì, per servire te e per servire me. Nel Vangelo secondo Marco, capitolo 10, versetto 45, leggiamo che il figlio dell'uomo, il rappresentante di tutti gli uomini, colui che si è identificato con tutti gli uomini, divenendo infatti simile agli uomini, non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Questa era la seconda caratteristica di Gesù, che non soltanto la prima ha rinunciato ai suoi diritti di Dio, ma anche ha rinunciato ai suoi diritti di uomo per diventare un servo. La terza caratteristica, versetto 8, che questa umiltà era caratterizzata dall'ubbidienza al Padre. Gesù è stato ubbidiente anche a costo della sua stessa vita. Versetto 8, trovato esteriormente come uomo, ecco qui il verbo principale di tutto il brano, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte di croce. Quindi Gesù era anche esteriormente un uomo, anche nella sua apparenza. La sua morte è stata una morte reale. La sua sofferenza è stata una sofferenza reale. E la sua resurrezione è stata una resurrezione reale. E così, ricordate come è iniziato il brano? Versetto 5. Abbiate in voi lo stesso sentimento che anche ha avuto Gesù? Eccolo qual era il sentimento. Umiliò se stesso. Umiliò se stesso. Questa parola umiltà, che oggi noi siamo abituati ad usarla, anche con un'accezione positiva, tanto che è diventata nel tempo una delle virtù cristiane, al tempo dei Romani e dei Greci, letteralmente significava avere il capo abbassato, il capo chino, ed era una parola offensiva. Era usata per disprezzare gli schiavi o per disprezzare i nemici che venivano sconfitti in guerra e poi venivano fatti camminare in processione per portare in trionfo i soldati o l'imperatore che li avevano sconfitti. E così camminavano a testa bassa. Ma nel Nuovo Testamento Dio le dà un nuovo significato. Questa parola umiltà diventa la virtù di non essere orgogliosi. La volontà di rinunciare ai propri diritti per un bene superiore. La potenza di saper reprimere il proprio peccato. O il proprio istinto di dominare. E Gesù ha dimostrato questa umiltà con ubbidienza al Padre fino alla morte. Questo era il motivo della sua incarnazione. Fino alla morte e alla morte di croce. Nella sua prima venuta Gesù sulla terra non aveva altro obiettivo. Voleva pagare la mia e la tua condanna. Per i nostri peccati. E voleva vivere quella vita giusta che tu e io non possiamo vivere a causa del peccato che c'è nel nostro cuore, che ci fa dire cose sbagliate, che ci fa pensare cose sbagliate, che ci fa compiere azioni sbagliate. E non importa se non sono troppo sbagliate. Se non facciamo il male che fanno altri, non è questo il punto, è che non sono giuste. E buone come Dio è giusto e buono. E perciò, essendo peccatori, non potremmo presentarci davanti a Dio e sperare di entrare nel suo regno. Ma Gesù ha vissuto questa vita giusta, non solo, ma è anche morto per la nostra vita ingiusta, pagando il nostro peccato. Ha rinunciato ai propri diritti, è diventato servo, ubbidiente al Padre, fino alla morte di croce, per la mia e per la tua salvezza. E quando egli tornerà, non tornerà così, umile, ma tornerà trionfante, come un re, che giudicherà le nazioni e giudicherà tutti coloro che hanno rifiutato la sua salvezza. Perciò ancora oggi è un tempo di grazia per credere in Lui. Egli è stato fatto diventare peccato al posto nostro, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Ci credi? Perché questa giustizia si riceve attraverso la fede, per la grazia che Dio fa in Cristo Gesù soltanto. E non pensare di poter contare sulla tua bontà, anche se sei una brava persona. O su altri idoli, o su altre figure religiose, che non sono Gesù, perché solo Gesù è morto ed è risorto per la tua salvezza. E agli ultimi versetti, versetti 9 e 11, vediamo il quarto punto, la quarta caratteristica di Gesù Cristo come esempio di umiltà. Ci insegna una verità molto importante per il cristianesimo, che se è stata valida per Gesù, sarà anche valida per i suoi discepoli. E cioè che la gloria, l'innalzamento seguono sempre l'ubbidienza e l'umiliazione. In altre parole, dal versetto 9 al versetto 11, vediamo che Dio Padre ha innalzato il Figlio dopo la sua umiliazione, dopo la sua vita ubbidiente al Padre. Ma l'ha innalzato in un modo da riportarlo non soltanto alla gloria di prima. Dio l'ho solamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Ma non soltanto. Gli ha anche dato un destino glorioso, al punto che dice che nel nome di Gesù si piegherà ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra, sotto la terra. Ogni lingua dovrà confessare che Gesù Cristo è il Signore. Questo è il suo nome. È il Signore. Alla gloria di Dio Padre. Dio Padre ha innalzato il Figlio perché l'ha risuscitato dalla morte. Lo ha innalzato perché lo ha riportato in cielo dopo 40 giorni dalla sua resurrezione, lo ha fatto sedere sul trono alla sua destra, gli ha ridato la gloria che aveva prima, ma gli ha dato anche il ministero di sacerdote in eterno, colui che ha provveduto la salvezza per i peccatori, colui che intercede ancora oggi per i credenti che sono stati perdonati. E così, questo è il nome che Gesù ha ricevuto al di sopra di ogni altro nome, il Signore. E ogni creatura piegherà le ginocchia davanti al Signore. E sta a te la scelta. Oggi, se piegare le ginocchia davanti a Lui, per la fede, con riconoscenza, perché credi che Egli è morto per i tuoi peccati ed è risorto per la tua giustificazione. Oppure, se un domani piegare le ginocchia, col terrore che sarai condannato perché lo hai rifiutato durante la tua vita come Signore. Questo è l'esempio di Gesù e della sua umiliazione nell'essersi incarnato. Questo è il dietro le quinte, quello che ha motivato l'incarnazione di Gesù, quello che era nel suo cuore. E cosa impariamo dal suo esempio di umiltà? Cosa vogliamo fare noi di questa virtù che è l'umiltà? La prima cosa che ci insegna l'umiliazione, l'umiltà di Gesù, è che se Dio si è dovuto fare uomo, si è dovuto rinunciare ai suoi diritti di Dio, si è dovuto rinunciare anche ai suoi diritti di uomo, si è dovuto morire in quel modo fino alla morte di croce, è perché non c'è altro modo per essere salvati. Non c'è. Non è la tua religiosità che ti può salvare, non è la tua bontà, perché sono sicuro che puoi essere una persona capace di fare del bene, che ti può salvare. Non sono le tue opere buone. E non è seguire nemmeno i precetti di questa o di quella religione. Gesù Cristo è stato fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 21. E questa è l'unica verità alla quale oggi puoi credere e che ti permette di essere salvato. Se non l'hai ancora fatto, affida la tua anima a Gesù. Fallo diventare il Signore della tua vita e il Salvatore dell'anima tua. La seconda cosa che impariamo dalla sua umiliazione, dalla sua umiltà, è che questo brano ci esorta ad essere altrettanto umili, altrimenti falliremo nel mandato che Dio ci ha dato di testimoniare del Vangelo, di conservare l'amore con il vincolo della pace. Finiremo anche noi, questo è il rischio, se non siamo umili, per portare avanti una religione svuotata del Vangelo, fatta di regole e di imitatori umani, che non possono salvare, ma che magari ci possono dare un tornaconto personale. E infine l'ultimo punto, perché prima viene l'umiltà e poi viene la gloria. Se è stato valido per Gesù, sarà valido anche per i suoi discepoli. In Proverbi 3:34 è scritto che Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. E Pietro, nella sua prima lettera, capitolo 5, versetto 6, cita questo proverbio e poi fa questa applicazione. La fa ai credenti a cui stava scrivendo, ma è valida anche per me e per te oggi come credenti. E ci dice, umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi a suo tempo. Perciò se Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili, allora siate umili. Chi vuole essere innalzato, oggi deve abbassarsi. Chi vuole servire Dio, oggi deve servirlo in ubbidienza, mettendo da parte il proprio interesse, le proprie convinzioni, e invece offrendo la sua vita e se stesso, per il Signore, per la Chiesa, per l'unità di credenti. E il brano perciò ci parla di questo esempio di Gesù, esempio di umiltà per la Chiesa. Questo è il contenuto speciale che ha permesso a Gesù di compiere la nostra salvezza. Questo dovrebbe essere anche il tuo sentimento, quello che influenza da dietro, e io non lo posso vedere, ma tu lo sai. Quello che influenza i tuoi pensieri, i tuoi comportamenti, che rinforza e stimola le tue scelte, quello che ti aiuterà a far progredire il Vangelo intorno a te. Allora, se vogliamo essere umili, davvero, impariamo a preoccuparci non di quello che gli altri pensano di noi, ma di quello che Dio dice di noi. Preoccupiamoci se veramente stiamo vivendo la nostra fede cristiana e la nostra vita cristiana nell'umiltà, nell'ubbidienza al Signore, trasformati dalla potenza dello Spirito Santo e dal messaggio del Vangelo. Per i credenti, infatti, questa è la vocazione che Dio ci ha rivolto, quello di far conoscere Cristo in noi, quello di essere trasformati all'immagine di Gesù giorno dopo giorno, mediante la potente azione dello Spirito Santo e la volontaria sottomissione alla Sua parola. Non più schiavi del peccato e di Satana, ma liberati dal peccato, siamo stati fatti servi di Dio. E abbiamo ora per frutto la nostra santificazione e per fine la vita eterna. Ma per te che forse non conosci ancora Dio, che mi stai ascoltando, che ancora non hai fatto un passo di fede, che sei nel dubbio, vai alla parola di Dio. Essa ti parlerà di questo Messia, profetizzato, di questo Dio che doveva venire per salvare e che si è umiliato per amore tuo, compiendo una perfetta opera di salvezza. A quest'opera di salvezza non manca nulla, non serve aggiungere nulla, serve solo crederci. Con altrettanta umiltà, riconosci che sei un peccatore, una peccatrice, che sei mancante rispetto alla legge di Dio, alla volontà di Dio, che Cristo ha già vissuto la vita giusta per te e che Gesù Cristo ha già pagato la condanna tua sulla croce. E perciò con umiltà piega le tue ginocchia davanti a Dio e chiedi il dono del perdono e la salvezza e la vita eterna. E scoprirai anche tu che davvero dopo l'umiliazione segue la gloria. Perché questo è il destino di chi si affida a Cristo.